In questo modo veramente, figli e fratelli, noi concepiamo queste riunioni in una esposizione il più diffusa possibile fra voi di ciò che pensate, di ciò che credete, compresi i vostri dubbi, sui vari argomenti, perché questa e solo questa può, anche se lentamente ed attraverso a delle incertezze, condurre ad una maggiore comprensione. Certo che la domanda che ha posto sul tavolo l'argomento di questa sera è piuttosto fatta bene, perché implica un ricapitolare il concetto dell'eterno presente e cercare di legarlo strettamente al concetto della manifestazione e quindi del tempo. Abbiamo accertato che la scintilla divina esiste nell'eterno presente in un unico modo, non dispiegata nelle varie fasi di esistenza. Continuo a dire fasi, anche se di fase nell'eterno presente non si deve intendere un susseguirsi, un ciclo che cammini, ma unicamente un sussistere di fasi, tutte contemporaneamente nell'eternità. La scintilla divina è una, ed è il virtuale frazionamento che origina le individualità. Le individualità sono inscindibili dalla scintilla divina, tanto che possiamo dire che i molti sono le scintille divine e le individualità. Ma mentre la scintilla divina esiste secondo l'unità e rappresenta il fulcro, la pietra cubica dell'essere individuale che mai muta, realmente e veramente partecipe della natura dell'uno assoluto, della individualità, noi dobbiamo dire che nell'eterno presente esiste secondo un ciclo dispiegato che si chiama vita. Nello stesso attimo eterno, le individualità, ciascuna che gravita attorno alla scintilla divina, è dispiegata secondo un insieme di fasi, ciascuna delle quali rappresenta un sentire che va da una potenza ad un sentire d'atto, cioè di fusione con la scintilla divina e quindi con l'assoluto. È una individualità che esiste contemporaneamente nell'attimo eterno in tutte le sue fasi di sviluppo. Così è e così sempre è stata e così sempre sarà, perché esiste al di fuori del tempo. Essa individualità, abbiamo detto, che affonda le radici nel manifestato, nel cosmo. Quale cosmo? Ciascuna individualità affonda le proprie radici in un cosmo. Ma un cosmo fa parte di un tempo, si svolge in un tempo. Ha un suo ciclo. E questo ciclo esiste egualmente nell'eterno presente, nello stesso attimo eterno, tutto dispiegato. Questo cosmo può essere in un modo, ed ogni cosmo è in un modo, ma di esso cosmo, nell'eterno presente, oltre che esistere quel modo, nel quale nel tempo si realizzerà, esiste in tutti i modi secondo i quali potrebbe esistere. In altre parole, nell'eterno presente esiste ogni possibile mutazione della manifestazione. Ed abbiamo cercato di farvi comprendere questo concetto allorché vi dicemmo che se un cosmo consumasse una possibilità dell'eterno presente, continuerebbe a manifestarsi cosmi nell'eternità. Tante sono le mutazioni, le possibilità che sono nell'eterno presente. Parliamo con un linguaggio che mischia il tempo con ciò che è senza tempo, ma cerchiamo di spiegarci nel miglior modo possibile. Dunque, nell'eterno presente esiste il tutto nello stesso attimo eterno. Questo forse vuol dire che se v'è il tutto può durante il tempo manifestarsi in una scelta l'una possibilità o l'altra? Non affermo questo, ma apro una parentesi. Mentre nell'eterno presente del cosmo esistono tutte le possibilità secondo il quale questo cosmo può essere, pur essendo in un modo, seguite? La individualità esiste secondo un ben preciso ciclo. Ed ecco la diversità che dovevate cogliere. Se non fosse questa distinzione, la individualità sarebbe alla stessa stregua della manifestazione. La individualità nell'eterno presente è dispiegata secondo un ciclo. Esiste nel suo naturale ciclo, dall'A alla Z, ed ogni lettera di questo alfabeto rappresenta un sentire, gli abbiamo detto, ed è un sentire, ma non esiste in tutte le mutazioni possibili collaterali, come esiste invece un cosmo. Se dunque un cosmo, pur avendo una sua impronta, nell'ambito di questa impronta può manifestarsi in vari modi, può svilupparsi secondo determinati particolari, vuol dire questo che la individualità muti in modo collaterale? No. Il ciclo della individualità, abbiamo detto, va dall'A alla Z, qualunque sia la manifestazione cosmica, in qualunque modo il cosmo si concretizzi. Cercate di seguirmi. ed anche se nel cosmo vi fosse possibile una scelta globale, parlo per assurdo, egualmente il risultato del ciclo della individualità è quello che è. Ecco quindi che cosa significa che nostro malgrado nel relativo noi evolviamo. Mi seguite?
Sì.
Cioè, in qualunque modo, qualunque scelta noi facciamo, la legge dell'evoluzione conduce l'individuo alla sua meta ultima. E non può essere diversamente, perché il ciclo di vita della individualità passa dalla potenza all'atto. Così è di tutte le individualità, le quali affondano le proprie radici in un cosmo. Ammesso quindi ciò, qualunque mutazione e qualunque scelta vi possa essere, vi potesse essere in un cosmo, il ciclo della individualità rimarrebbe tale quale è secondo la natura sua stessa, che abbiamo visto essere natura esterna dell'assoluto. Ma se noi diciamo che nell'eterno presente esistono tutte le mutazioni, e se noi diciamo che qualunque mutazione o qualunque scelta l'individuo compia poi nel relativo non produce mutazioni collaterali nel ciclo di vita della individualità, vogliamo forse dire e spiegare con questo l'esistenza del libero arbitrio? Perché nell'eterno presente, pur esistendo un cosmo quale è in tutte le sue possibili mutazioni, esiste il cosmo quale è nella sua realizzazione. Perché non sarebbe eterno presente se in qualche modo nel ciclo di manifestazione del cosmo mancasse qualcosa. Mi seguite? Se noi ammettiamo che l'individuo abbia poco o tanto libero arbitrio e diciamo che questa scelta è lasciata a lui stesso quando si manifesta nel relativo, diciamo una cosa esatta, ma che questo suo scegliere non sia già esistente, non scritto, esistente nell'eterno presente, non può essere. Nell'eterno presente, che è lo stesso attimo eterno, tutto esiste, tutto in uno stesso attimo eterno. Non v'è né un prima né un dopo, e quindi niente può essere imprevisto. Niente può esservi nell'eterno presente che possa ad un dato momento apparire, avvenire, conoscersi. tutto è, tutto è. Perché è lo stato d'essere, di esistere dell'assoluto. Ed allora, il libero arbitrio, ed ecco lo sforzo che voi dovete compiere. Voi dite tutto è scritto. Ma voi dimenticate che il tempo è del cosmo. Il tempo nasce nel relativo, nella manifestazione, ed è compreso dalla prima manifestazione del cosmo al suo riassorbimento. Ma ditemi, manifestazione e riassorbimento, come esistono nell'eterno presente? Nello stesso attimo eterno. Nell'eterno presente, quindi, non v'è un manifestar e riassorbire del cosmo, inteso in uno scorrere, ma manifestazione e riassorbimento contengono il ciclo di vita di un cosmo, tutto dispiegato nello stesso attimo eterno. In questo ciclo di vita di un cosmo, l'uomo opera delle scelte. E voi dite, ma se allora si operano queste scelte nel tempo, e se tutto questo tempo esiste già nell'eterno presente, le scelte esistono già. Ma anche voi, ed anche noi figli e fratelli, nell'eterno presente, anche la nostra individualità che esiste già nella fusione con la scintilla divina. Ciò che noi stiamo vivendo nella manifestazione diventa per noi nel tempo uno scorrere di tempo, ma dove è l'eterno presente, dove il tempo non esiste, non v'è né prima né dopo. Nell'eterno presente la nostra individualità esiste dalla potenza all'atto. Esiste quindi già al termine della evoluzione individuale, quando nel tempo si raggiunge la fusione con la scintilla divina. È quindi una questione di tempo. Come può essere compreso il libero arbitrio? Ciò che è nell'eterno presente è, esiste, nell'eternità e per l'eternità. Ciò che è nel relativo, nella manifestazione, ha un tempo. E l'individuo può facilmente incorrere nell'errore di considerare un prima ed un dopo e di giudicare secondo ciò che egli vede e secondo la logica quale se le è costruita, osservando i fenomeni che avvengono nel tempo. Ma laddove questo tempo non esiste, tutto è nello stesso attimo eterno. Ed è come, per intendersi, se fosse posposto e se lo svolgersi del tempo avvenisse in senso contrario. Voi sapreste già in anticipo le cose che sarebbero per voi nel futuro. Se noi guardiamo la nostra maniera di conoscere quando siamo nel tempo, vediamo che passiamo dal non conoscere un fatto al venirne a contatto, quindi conoscerlo. Se noi capovolgiamo lo scorrere di questo tempo, passiamo dal conoscere il fatto al venirne a contatto a non più conoscerlo. Ciò che prima era futuro diventa passato e via dicendo. Nello stesso modo, nell'eterno presente, ciò che nel relativo è futuro e non è conosciuto, è eterno presente. È una questione di tempo. Nell'eterno presente tutto è, anche ciò che per l'individuo nel relativo rappresenta l'incognito suo futuro. E senza che in questa affermazione e constatazione il libero arbitrio, nella misura determinata dall'evoluzione dell'individuo, ne venga in qualche modo toccato. Pace a voi. Sia con voi e con tutti gli uomini. Vorrei, figli cari, spingere la vostra attenzione al sentire dell'uno assoluto, perché meditando sull'eterno presente è facile cadere nell'errore di questo tutto esiste in un attimo, in cui tutto è, e dimenticare il sentire, dimenticare che ciascuna mutazione è un sentire, dimenticare che il virtuale frazionamento è un sentire, che ogni fase della vita della individualità è un sentire, e perfino che le varie fasi del cosmo sono fasi che vanno dalla sensibilità alla coscienza, al sentire vero e proprio. Quindi, figli, non dimenticate che in questo eterno presente, in questo suo stato di esistere, v'è da tenere presente il sentire dell'uno assoluto. Non costringete questa visione dell'eterno presente in uno schema in fondo panteistico o meccanicistico. Offrite quasi come una fotografia di tutto quanto è, ma pensate che se tutto quanto è esiste nello stesso attimo eterno, ciò non vuol dire, figli cari, che sia un esistere privo di sentimento, ma è soprattutto ed essenzialmente un sentire. E la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Meditate su questo che vi viene detto. Cercate di comprendere questa verità che vi è svelata molto facilmente e semplicemente. Forse sembra a voi quasi impossibile che voi soli siate messi a conoscenza di questa verità. Ma non è così. Un tempo esisteva l'iniziazione, esistevano scuole occulte, la verità sempre è esistita, ma è sempre stata comunicata in modo sommesso, in modo semplice, e a chi voleva ascoltarlo. Non siamo quindi qua, figli, per parlare a tutti, sebbene in ultima analisi tutti possano venire ad udire la nostra voce, sebbene non occorra come un tempo una particolare iniziazione. Ora tuttavia, ripeto, queste verità sono comunicate come sempre, in modo timido, sommesso, a chi voglia prestarvi attenzione. Non è facile svincolarsi dai consueti modi di pensare e di vedere le cose. Eppure, se volete intendere oltre quello che scienza e fede e religione possono dire, occorre che ci seguiate in questo sforzo. Se invece questo può sembrarvi inutile, allora nessuno sforzo v'è da fare. Tante sono le spiegazioni che giungono da altre fonti e tutte sono valide, purché siano di appagamento alle domande delle creature. Noi invece parliamo per quelli che ricercano qualcosa di più, che fanno domande alle quali né la scienza né la religione rispondono logicamente e soddisfacentemente. Vi benedico, la pace del Signore con voi e con tutti gli altri. Ditemi, voi che avete capito così bene, quanti cosmi sono manifestati in questo momento? La manifestazione di un cosmo può essere misurata nella sua lunghezza di tempo. Per quanto si parli di cifre più che astronomiche, un cosmo confrontato all'eternità è un attimo focato. Ed allora, per l'esistenza di questo attimo fugace, pensate, chiedetevi, la sua esistenza nell'eterno presente è eterna. Un cosmo esiste dunque allora nell'eterno presente eternamente, perché nel tempo possa durare un attimo,